Giselle, mia moglie, protesta e fa disagio e casco.
Di subito, non siamo abituati a vederlo subito. Ci sembrerebbe strano.
Non è una giornata qualsiasi oggi, non di sicuro per questa nostra chiacchierata, ma perché in Tunisia ci sono le elezioni. Quindi la Tunisia non è per noi un paese qualsiasi. Non solo perché, come scrissero i giornali quando fu cacciato Ben Ali, il dittatore, fummo noi italiani che mettemmo Ben Ali a capo della Tunisia, ex capo dei servizi segreti. Martini, l'ammiraglio Martini, disse, beh, insomma, qui ci sono gli algerini che dicono il gas che va a finire agli italiani passa dalla Tunisia. In Tunisia non ce la fate a cacciar via Bourguiba, che è vecchio, poverino, non riesce più a reggere. Non ce la fate a sostituirlo, o qualcuno trova una sistemazione, oppure noi invadiamo lì. E ne nasce una guerra a nord dell'Atlante, del Monte Azzurro. Allora noi provvedemmo, mettemmo a capo della Tunisia, dopo aver avvertito i francesi, il capo dei servizi segreti, cioè Ben Ali, sono stati 25 anni di dittatura. Dopodiché noi abbiamo detto, c'è stata la ribellione in Tunisia, noi italiani cosa facciamo? Mandiamo là in Tunisia, che hanno lavorato bene, una serie di esperti di Costituzione. La Costituzione tunisina, quella vigente fino a un anno fa, l'avevamo fatto noi italiani. Bene, oggi in Tunisia ci sono le elezioni, chi fa le elezioni è il Presidente che ha soppresso quella Costituzione lì, ne ha fatto un'altra, da un anno governa con i decreti, eccetera, eccetera. Bene, è fallito il nostro tentativo di esportare con modi pacifici, perché ci hanno provato anche gli americani a esportarli con modi un po' meno pacifici, ed è andata a buca. Alcune concessioni di, se lei la pensa diversa da me, chiacchieriamo tutte e due senza tutelarci, se questo gruppo sociale vince le elezioni, io protesto, perché è giusto, però insomma, la prossima volta so che sono rispettato, no? Cose di questo tipo qui, a cui io non rinuncerei mai. Per mia fortuna sono nato dopo 45, insomma. Bene, allora c'è un problema. Vuoi vedere che le democrazie occidentali sono in crisi? Perché alcune cose a fondamento delle democrazie occidentali non reggono più quando si va a sbattere con una parte del mondo che proprio vive su altre cose. Ma totalmente su altre cose. Facciamo faccio questa domanda. Il centro di espansione della democrazia occidentale è stato per lunghissimo tempo gli Stati Uniti. Sono stati gli Stati Uniti. Bene, quante volte la parola Stati Uniti c'è nella Costituzione degli Stati Uniti? Qualcuno dirà c'è numerose volte. Il numero di volte in cui la parola democrazia compare nella Costituzione degli Stati Uniti, secondo quelli di Limes che dicono di intendersi, è zero volte. Nella Costituzione degli Stati Uniti compare numerosissime volte la parola individuo. Individual. Allora, non sarà che noi siamo eredi, che a mio parere per me è stata una fortuna, spero che per voi, di una concezione per cui c'è il singolo, l'individuo che va rispettato, e cerchiamo di proporre di espandere. Non sarà che questa roba, che per me è stata fondamentale, per mia moglie, figli, non sarà che andando a sbattere con la globalizzazione, con gli altri tre quarti del mondo, magari qualcuno in più, non ce n'è, non viene capito, non gli interessa. Cioè, non sarà che tre quarti del mondo vivono ancora, ad esempio, sulla concezione di la comunità importante, che ha un corollario, perché se la comunità lì, circolo di Dossetti, venendo qui io scopro che non ha fatto il vaccino e domani mi porto a casa il COVID perché la comunità del circolo di Dossetti ha deciso di non fare il vaccino, allora io, non io, ma la comunità del Cataneo, che cosa fa? Va a Sesto San Giovanni, distrugge la tutto ciò che Bianchi ha lasciato, perché li facciamo poi 5 dossier. Quindi molta parte del mondo vive con una concezione che non è quella dell'individuo che conta, ma vive con una concezione che è quella della comunità e col corollario della responsabilità corporativa, della personalità corporativa. Noi, cercando di esportare questa cosa che è qui, la Dichiarazione dei diritti universali, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 30 articoli, poi sono un po' di trattati, eccetera. Noi andiamo a sbattere contro tre quarti dell'umanità che dicono: ma che cos'è una nuova colonizzazione? Bella quella che è. Ne abbiamo già avute tante colonizzazioni, in particolare, se noi la prendiamo in mano, vedete, come ho visto io prima quando le controllavo, che 28 dei 30 articoli cominciano con ogni individuo, nessun individuo, ogni individuo, nessun individuo, e soltanto l'articolo 16 comincia con uomini e donne, poi un altro finale. Allora qui il problema è un po' più complesso. Bisogna accettare nell'interloquire con questi, perché si può interloquire con le portaerei, gli americani sono specializzati, con la Cina stanno interloquendo benissimo con le portaerei, se le cacciano lì intorno, proteggono gli stretti e la cosa funziona bene anche per noi, perché i cinesi vivono con l'idea della dama cinese, cioè non è importante distruggere l'avversario ma controllare l'avversario in modo tale che non possa muoversi. Se i cinesi controllano gli stretti cinesi, gli stretti del mar della Cina, ci dominano. Noi, viceversa, le portaerei le dobbiamo mettere, guai se non le mettessimo. Però non basta affidarsi alle sole portaerei. Dobbiamo accettare che alcune cose di questa Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sono sbagliate, vanno riviste insieme a loro. Perché quando l'abbiamo fatta, nel 48, 50, l'Indonesia non si sapeva neanche che esistesse. Io, sicuro, non pensavo un altro. La Cina erano molto impegnati fra di loro in scaramucce, ogni scaramuccia costava 500.000 di morti, quindi erano impegnati. La Germania era sconfitta. L'Africa forse esisteva, ma forse non era ancora uscita dal mare, per cui non è ben chiaro. Allora, questa qui è tutta fondata sulla concezione anglosassone dei diritti dell'uomo. Stalin diceva: io firmo tutto, il padre Paolo, sì. Firmo tutto, tanto qui comando io, diceva Stalin. Bene, allora come si fa ad andare da un cinese e dire la seguente cosa? Articolo 13. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini dello Stato. Articolo 13,1. Ma se quelli hanno sperimentato negli anni 50, quando si misero a fare le comuni agricole, hanno sperimentato, adesso la dico con la parola mandarina, perché qualcuno crede che io conosco il mandarino, ma tu conosco, tu baci di niente. Si dice Man Yu. Hanno sperimentato il flusso cieco. C'è un enorme movimento di masse all'interno della Cina. Hanno detto: come fermiamo la prova, perché qui va a finire male. Poi l'ha realizzato dopo, ma a quel momento lo fermarono. Bene, lì la comunità, che non è rappresentata da soltanto la famiglia, io, la Giselle, i figli, i nipoti, eccetera, non è rappresentata soltanto quel pezzo di famiglia che non è qui, non si è perché sta là, è la famiglia antenata. Ma la comunità è rappresentata da quelli della stessa provincia, da quelli della stessa etnia, di Han o che altro. E sopra la comunità c'è quello che sta in mezzo. In mezzo che cosa? In mezzo fra il cielo e la terra, l'imperatore. Che poi si chiama presidente del comitato centrale, allora il problema per noi è questo. Forse conviene qualche volta, quando passiamo da Pavia, andare là in quella chiesa che è citata da Dante, che è brutta proprio, entrando con lo schifo, dove c'è il catafalco di Sant'Agostino. Ma non per stare lì a Sant'Agostino, bisogna andare sotto, dove sono le ossa di Severino Boese. Perché a suo tempo questo qui, per strana, tirò fuori il concetto di persona, che non è soltanto un individuo, ma questa storia qui del rationalis natura, individuo sostanza, perché lei è un rapporto con la comunità. Non è l'individuo anglosassone che conta nella concezione della persona della Chiesa Cattolica e della Germania. Non è l'individuo che conta, conta la comunità. E non è un caso che il tedesco, andando 15 giorni fa in Cina, non è solo per commerciare, è anche per commerciare, abbia portato con sé il presidente di quella società che ha inventato il vaccino Pfizer. Perché i cinesi hanno un problema, il vaccino lo fecero anche loro, il mezzo di vecchio è molto meno efficace del nostro, si è portato Pfizer perché? Perché dice che lì c'è una comunità da salvare, oltre che da farci soldi.
Grazie. Ecco. Ciao a tutti, grazie Andrea.
12:30 lo dico a beneficio di tutti, 12:30
intervento breve.
Vorrei tornare a un concetto evocato stamattina dal professor Natoli in commento al testo del professor Panebianco, che è quello di democratura, cioè le patologie, no? Della democrazia, e segnatamente delle democrazie che sono il derivato, diciamo, no? Della visione occidentale, io direi segnatamente di quella voluta dagli Stati Uniti d'America. Ora, se era abbastanza comprensibile questo fatto, io vorrei calare la mia domanda soprattutto nel contesto italiano, cioè nella nostra Italia. Se era comprensibile questo fatto, soprattutto nella fase della cosiddetta guerra fredda, in cui si scontravano anche due modelli, no, contrapposti, economico e sociale, e anche produttivi, mi pare che con la caduta del muro di Berlino e successivamente si sia potuto constatare il fatto che si può diventare superpotenza, e magari la seconda superpotenza, non esattamente adottando modelli democratici. Cioè la Cina, per esempio, può vantare, io credo, in questa fase di essere la seconda potenza mondiale non adottando un modello, diciamo, come intenderemo noi, democratico. E allora, calando, diciamo, la democratura ancora di più nel contesto italiano, dove, diciamo, le disaffezioni delle prassi democratiche sono piuttosto evidenti, soprattutto per esempio nei contesti elettorali, in cui copiosi numeri di cittadini non vanno più, non si recano più alle urne perché non hanno più, diciamo, fiducia in questo modello. E magari in questi numeri copiosi ci sono dentro proprio le fasce più deboli, quelle che, diciamo, dal sistema democratico, che è un sistema che dovrebbe appunto tutelare i diritti individuali e segnatamente quelli delle fasce più fragili della popolazione, non hanno più fiducia in questo modello. E allora io chiedo ai nostri due interlocutori, perché io, diciamo, sono moderatamente convinto che comunque sia meglio comunque questo sistema imperfetto piuttosto che altri, però io vorrei chiedere ancora di più, no, appunto, ai nostri due interlocutori di stamattina, perché non tanto potendo scegliere si dovrebbe nascere non tanto appunto a New York piuttosto che a Londra piuttosto che a Parigi, ma appunto a Roma oppure Milano, perché se è vero che il sistema democratico ha comunque ancora dei notevoli vantaggi, mostra però altrettante crepe. Il professor Panebianco citava prima per esempio la debacle cinese dal punto di vista di come è stata affrontata la pandemia, cosa vera, no? Le questioni. Però insomma, anche qui nella locomotiva d'Italia, in regione Lombardia, non è che sono state anche da questo punto di vista tutte rose e fiori, cioè abbiamo percepito anche noi il fatto, per esempio, che la medicina territoriale fosse piuttosto debole anche nella nostra regione. Allora la mia domanda è appunto: convincetemi ancora di più che valga la pena di nascere, diciamo, nel nostro paese, non soltanto a Milano e a Roma, ma anche in contesti magari anche meno sviluppati e produttivi come il nostro Sud Italia. Vi ringrazio.
Prego Stefano.
Vado per flash per risparmiare tempo. Il concetto di fondo mio è che percepisco la sensazione che nella crisi delle democrazie occidentali ci sia una crisi particolare europea, nel senso che se io guardo l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada, gli stessi Stati Uniti, vedo tanti problemi, ma non vedo un problema di identità. Cosa che invece vedo in Europa. Faccio dei flash proprio per rendere l'idea. Giovanni Bianchi, fondatore di questo circolo, ebbe a dire proprio durante una lezione che la stragrande maggioranza dei migranti che vengono in Europa ci vengono attirati dal nostro welfare, dai diritti che nonostante tutto l'Europa riesce a garantire. Quindi per le persone di questi paesi l'Europa è attrattiva. Però se io penso a come viene percepita l'Europa da tutti, non so, dai vari autocrati, dittatori, adesso si parla molto di Qatar, leggendo le intercettazioni, emerge una concezione dei paesi europei come paesi fragili, costruzioni precarie, costruzioni che possono essere comprate, manipolate. Se pensiamo all'intervista di Putin al Financial Times, piuttosto che il modo con cui Orban tratta l'Unione Europea o Erdogan, insomma non mancano, pensiamo a quello che sta accadendo in Iran, a me ha molto colpito il fatto che il governo italiano, oltre a non manifestare in maniera adeguata a sostegno degli studenti che stanno venendo sequestrati, torturati e uccisi, ha pensato di fare una cosa buona invitando a parlare i Mujahideen del Popolo, che sono un'organizzazione che esiste in Iran, ma che è basata su ideologie marxiste più o meno edulcorate, che i giovani rifiutano totalmente. Io ho letto delle dichiarazioni dei giovani iraniani che dicono: per favore non invitate questi, non vogliamo passare dagli ayatollah assassini a una dittatura marxista, noi vogliamo vivere come voi, vogliamo i diritti che avete voi, e noi ci rifiutiamo in Europa di accettare questa cosa, che in questi paesi tanta gente vuole vivere proprio come noi, aspira a quelle cose che noi vediamo, magari accentuando gli elementi critici. Chiudo con una piccola provocazione, mi permetterete. Ai recenti mondiali di calcio, la Francia, che ha battuto il Marocco, aveva 13 calciatori di origine africana. Ora, se c'è un paese che secondo me aveva tutte le carte in regola, come dire, per aver dimostrato nei fatti una capacità di assimilazione, questo è la Francia. Eppure, se voi ci pensate, nei quarti di finale un calciatore marocchino aveva detto: dedico questa vittoria al Marocco, ai paesi arabi e a tutti i musulmani. Una dichiarazione simile la poteva fare un indiano, un asiatico, un sudamericano, gli stessi statunitensi l'avrebbero potuta fare tranquillamente, no? Se l'avesse fatta un francese o un europeo, io sono sicuro che sarebbero apparsi articoli del tipo: ah, nostalgici del colonialismo, ah, ecco. Cioè, questo complesso di colpa che l'Europa si porta dietro, a mio avviso, deve essere abbandonato. Dobbiamo smetterla di lisciare il pelo a dittatori, autocrati vari, senza dialogare con le forze vive, che in quelle società, citava prima la Tunisia, lui, lì c'è stata una rivoluzione democratica, vera, con mille difficoltà, ma i nostri interlocutori devono essere quelli, non devono essere l'UCOIO, le associazioni più o meno estremiste, in un senso o nell'altro, devono essere quelle che, come dire, si riconoscono in quei quattro valori che il professor Canebianco.
Scusi, che non so, sì. Questa cosa dei Mujahideen del Popolo, che cos'è esattamente? Perché non...
È un'organizzazione...
No, so che cos'è, no. L'episodio a cui lei si riferisce, chi li ha invitato?
Non so dirle chi di preciso, ho letto sui giornali che il governo italiano, però non vorrei attribuire, siccome non ho approfondito.
Mi sembra strano proprio il governo italiano.
Qualcuno probabilmente ha ritenuto di invitarli come rappresentanti. Ecco, adesso non volevo attribuire una colpa specifica, ma se vuole già.
Grazie Stefano, possiamo andare con le risposte. Gli argomenti sono tanti.